File 6, seconda parte.
Allora, vediamo adesso, che questo poi ci aiuterà a comprendere anche di più la prima, la seconda parte di questa sezione, cioè i soldati che prendono le vesti del re. Siamo ai versetti 23 e 24 del capitolo 19. Leggiamolo. Questo è bellissimo, devo dire che mi ha colpito proprio tanto. Allora, i soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Allora, speriamo di riuscire a dire quello che è necessario. Allora, intanto una piccolissima questione grammaticale. La costruzione "i soldati", dunque, è riassuntiva del "così si adempiva la scrittura". Qui non ce l'ho messo, i soldati fecero proprio così. I soldati dunque fecero proprio così, poi lo vedremo nel testo. Come conferma la ripresa del verbo fare. Essa ribadisce che i soldati, pur incoscientemente, adempiono però la scrittura. Perciò tutta l'ultima frase del versetto 24 non dovrebbe essere staccata da questi versetti per legarli all'unità che segue, perché molti fanno così. I soldati fecero proprio così: stavano presso la croce di sua madre, la sorella di sua madre. No, no, è legato a quanto viene prima, chiaramente. Oh, vediamo di cosa si parla qui. Giovanni usa tre termini diversi per parlare di veste, di tunica e di vestito, appartenenti naturalmente allo stesso campo semantico dell'abbigliamento. Noi dobbiamo capire molto bene le sfumature di significato per poter comprendere il senso profondo di questa scena. Ci entreremo un po' alla volta, perché non si può riassumere diversamente. Oh, intanto la prima parola, veste, imation, dipende nel suo significato dai contesti in cui è normalmente, cioè non ha un significato proprio ben preciso. Però generalmente indica un indumento, un vestito esterno, per esempio un mantello. Qui le nostre iconografe lo sanno molto bene, potrebbero raccontarcelo loro. È quello esterno, sì, delle icone.
Quello che viene toccato dall'emorroista.
Quello che viene toccato dall'emorroista, esatto, sì. È quello blu normalmente. Ecco, perfetto. E indica che cosa quello blu? L'umanità di Gesù. Ah, vabbè. Allora, non è esattamente l'opposto, adesso vedremo comunque. Allora, quindi la veste, imation, indica questo indumento esterno. Poi abbiamo la tunica, chiton, che è più ristretto come significato, cioè indica un vestito interno. Veniva portato sia da uomini che da donne, di solito direttamente sulla pelle. Era fatto di lino o di lana, lungo fino alle ginocchia o ai piedi, con maniche lunghe o corte, e poteva essere usata sia da ricchi che da poveri. Contrariamente a quanto noi sentiamo dire, una tunica senza cuciture non era un fatto straordinario, era una cosa ordinaria e non era un abito per i ricchi, potevano indossarla tutti, sia ricchi che poveri. Tunica e mantello comunque erano l'indumento basilare della persona. Il terzo, termine è imatismos. È un termine generico questo, che esprime qualsiasi vestito o abbigliamento. Noi sappiamo che nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico, gli indumenti, i vestiti in genere, hanno spesso un valore simbolico. Spesso sono usati come rappresentazione della condizione o dello stato interiore della persona che le porta. Per esempio, qui vi ho messo alcuni esempi di questo. Analogamente, una specifica azione su un vestito. Aspettate, andiamo a vedere cosa sono. Marco 9:3. Tanto per darvi un'immagine di quello che sto dicendo. Ecco la trasfigurazione. Dopo 6 giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato a loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così. Cioè, le vesti esprimono la trasformazione interiore di Gesù. E così anche delle azioni specifiche su un vestito, questo è importante perché ci aiuta a comprendere quello che accade qui, diventa una specie di linguaggio questa azione, molto espressiva, che comunica meglio delle parole. Per esempio, in Marco 14,63, quando Gesù dice «Vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo al processo religioso», il sommo sacerdote dice «Che bisogno abbiamo di altro? È una bestemmia!» e si straccia le vesti, perdendo così la sua dignità di sommo sacerdote, se vi ricordate, no? Cioè, la veste stracciata dice molto di più lo scandalo di quanto dicano le parole. Ecco, quindi azioni sui vestiti dicono cose molto più profonde delle parole stesse. Allora, vediamo com'è delimitato, com'è costituita questo testo. Siamo a pagina 6 del PDF. I soldati, dunque, leggiamolo e faccio notare le varie cose. Quando ebbero crocifisso Gesù, presero le vesti di lui e guardate in fondo sul mio vestito hanno gettato, qui vuol dire gettare la sorte, però in realtà prendere e gettare sono due cose diverse. Presero le vesti, i matyon, quindi la veste esterna di lui, e fecero 4 parti. Tessera mere, qua viene usato la parola meros, vuol dire parte, per ciascun soldato una parte, ancora insiste, meros, e la tunica, chiton, questa è la veste interna, era però la tunica chiton senza cuciture, dall'alto tessuta per intero. Dissero dunque tra loro, non stracciamo essa, la tunica, ma tiriamo a sorte per essa di chi sarà, affinché la scrittura si adempisse. Attenzione, guardate bene che dice, hanno spartito diamerizzo, questo verbo contiene sempre la parola meros, parte, hanno spartito, le mie vesti, i matio, cioè la veste esterna, e sul mio vestito, qua non c'è chiton, c'è imatismos, che è un indumento qualsiasi, hanno gettato la sorte. I soldati dunque queste cose fecero. Dobbiamo entrarci piano piano, non vi spaventate, ma vedrete che sono delle cose particolari. Quindi la prima parte, come vedete, è narrativa, cioè che prendono le vesti, la seconda è discorsiva, non stracciamola, tiriamo a sorte. I termini che legano le parti sono tutti i termini degli indumenti, poi parti, spartire, e poi l'opposizione dei verbi prendere e gettare che vi ho fatto vedere. La prima parte spiega ciò che hanno fatto i soldati con i vestiti di Gesù dopo averlo crocifisso. La seconda riporta il dialogo loro e il compimento della scrittura realizzato in questa scena, indicando così il senso profondo dell'evento. Cioè Giovanni dicendo che con questo gesto compie una scrittura ci dice «Oh, ma allora qua c'è qualcosa di più». La citazione, sappiamo benissimo, è quella del Salmo 22, 19, 22, 21, dipende dalla numerazione che scegliamo. È quello che inizia con mio Dio, perché mi hai abbandonato? Vediamo il confronto con i sinottici. Tutti gli evangelisti menzionano la spartizione delle vesti di Gesù dopo la sua crocifissione, sempre in riferimento al Salmo 22, 21. Ma per nessuno dei sinottici questa è una scena a parte, poi così lunga, così dettagliata, con dialogo dei soldati, è soltanto Giovanni. Tant'è vero, prendiamo per esempio Matteo, dopo averlo crocifisso si divisero le sue vesti tirandole a sorte, poi seduti gli facevano la guardia. Finito, finito lì. Non è tutto questo discorso che fa Giovanni, quindi gli dà, vedete, se noi facciamo un confronto anche semplicemente di spazio, gli dà uno spazio enorme rispetto ai sinottici. Giovanni è l'unico nell'interpretare il Salmo 22,19 senza rispettare il parallelismo sinonimico. Ve lo ricordate cos'è il parallelismo sinonimico? Quando in un versetto le due parti del versetto dicono la stessa cosa utilizzando però termini diversi. Infatti qua il Salmo 21 dice la stessa cosa: hanno spartito le mie vesti è una cosa, sul mio vestito gettano la sorte è un altro modo di dire che si sono, vediamo a chi tocca, no? Cioè, si sono divise comunque i miei averi. L'ha detto qui questo Salmo con i termini diversi, però in realtà è la stessa cosa. Questo è un parallelismo sinonimico. Perché qua, attenzione, il professore ha notato giustamente, dice Giovanni non rispetta, non soltanto il professore, cioè gli studiosi, non rispetta il parallelismo sinonimico, perché, vedete qua, siamo a pagina 6 del PDF, hanno spartito le mie vesti, cioè ta imatia, è neutro. Le mie vesti fra loro, e sul mio vestito, e usano il termine imatismos, hanno gettato la sorte. Giovanni fa gettare la sorte non sull'imatismos ma sul chiton, quindi cambia in qualche modo, tira fuori dal parallelismo un'altra cosa. Al posto di imatismos lui ci mette la tunica, che è un'altra cosa, quindi la separa dal resto dei vestiti. Le vesti sono una cosa, la tunica è un'altra. L'ha fatto apposta, perché si è dato tanta pena di citare questo salmo e poi di cambiare quello che c'è dentro. Vediamo che cosa vuol dire questa cosa straordinaria. Allora, la spartizione delle vesti. Cosa c'è sotto? I soldati romani, incaricati dell'esecuzione di un condannato, erano autorizzati ad appropriarsi del bottino, delle spoglie del vinto, in questo caso dei poveri vestiti di un condannato. Erano le spoglie che si potevano dividere fra di loro, una cintura, un pezzo di stoffa, potevano essere utili. È ovvio però che nella prospettiva giovannea l'evento assume un significato molto più profondo, perché assume la dignità di compimento della scrittura. Qual è il ruolo di riferimento a questo salmo? Il Salmo 21 sappiamo che non è un salmo messianico di suo, lo è diventato dopo guardandolo dal Nuovo Testamento, perché chiaramente descrive la passione di Gesù. Per una giusta interpretazione della citazione noi abbiamo tre elementi. Innanzitutto, dato che Giovanni non è interessato nel racconto della passione e alla sofferenza di Gesù, abbiamo già visto, ma a quello glorioso, è importante prendere in considerazione che questo Salmo, nella parte finale, menziona gli effetti positivi dell'afflizione del giusto. Il dominio del Signore su tutte le nazioni, ve lo ricordate? Voi sì, magari, però altri. Salmo 21. Vedete qua è 22, dipende dalla... Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi che lo temete. Gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele. Quindi questa sofferenza del giusto si risolve in un canto di lode universale, perché Dio non ha disprezzato questa sofferenza. Non gli ha nascosto il volto, ma il grido d'aiuto lo ha esaudito. Addirittura l'esito di questo ascolto di Dio è che i poveri mangeranno, saranno saziati, ritorneranno al Signore tutti i confini della terra, quindi ci sarà una scoperta di Dio del mondo intero, tutti sapranno chi è Dio. Quando sarò innalzato da terra attirerò tutto a me. Addirittura a lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, cioè c'è la resurrezione dei morti che una volta risorti si inchinano di fronte a questa regalità. Quindi la citazione di questo salmo a questo punto è evidente, così come questo salmo è citato anche negli altri evangelisti, come ci ricordiamo, no? Nel grido mio Dio perché mi hai abbandonato. Il secondo elemento per cui dobbiamo tenere presente questo salmo è che Giovanni pone un forte accento sulla distinzione tra le vesti, i matiot, che sono divise, e la tunica, chiton, che rimane indivisa. Fatto che non risulta nel salmo. È una creazione di Giovanni. Quindi, come tale, è il punto chiave del testo. La terza cosa, adesso voi immagino che state annaspando, dove andiamo a finire? Fidatevi. Chiudete gli occhi e lasciatevi portare, perché è una cosa straordinaria. La terza cosa, sembra importante notare che nella Bibbia le vesti, nel senso figurativo, servono molto spesso a indicare qualcosa della qualità, della condizione o della missione della persona che le indossa. L'abbiamo visto, no? Prima, anche le azioni che si fanno sulle vesti sono importanti. Allora, andiamo alla scoperta, all'approfondimento di questi elementi. Entriamoci piano piano. Quali testi dell'Antico Testamento intanto ci possono aiutare a comprendere, ad avvicinarci, se non arrivare alla pienezza, del senso di quello che sta avvenendo? Sicuramente un primo riferimento è quello del mantello di Elia, su questo non c'è dubbio. Un esempio della simbologia legata alle vesti ci aiuta molto, questo è importante riferirsi a questo testo per capire la simbologia legata alle vesti. Che succede qui? Elia, prima di salire al cielo, dà a Eliseo, il suo discepolo, il suo mantello. Vi ricordate? Questo racconto lo troviamo nel primo libro dei Re al capitolo 19. Come segno della chiamata a essere profeta come lui e dell'eredità che Elia consegna a Eliseo, no? L'eredità della sua forza profetica. Infatti Eliseo poi, sarebbe bello studiare quel testo lì, Eliseo rifà da capo tutti i gesti che aveva fatto Elia dopo che riprende il mantello, perché riceve tutta la sua forza. Cosa dice questo passo? Eliseo guardava e gridava mentre Elia veniva portato via dal carro di fuoco, vi ricordate? Padre mio, cocchio di Israele, suo cocchiere, e non lo vide più. Da qui l'idea che Elia non è morto e quindi che sarebbe ritornato nei tempi del Messia, no? Allora Eliseo afferrò le proprie vesti, attenzione, e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello, il matio che era caduto a Elia, e tornò indietro fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e colpì con esso le acque dicendo: dov'è il Signore Dio di Elia? Quando ebbe percosso le acque, queste si separarono di qua e di là. Così Eliseo passò dall'altra parte. Quindi questo testo presenta una certa, tra virgolette, somiglianza con la nostra scena, per le azioni fatte sui vestiti, intanto perché Eliseo lacera le proprie vesti, lì in segno di lutto. L'evento, il fatto che Eliseo prende poi il mantello e apre il Giordano, è riconosciuto dagli altri profeti come segno del passaggio della missione di Elia a Eliseo. Quindi c'è un passaggio di una forza, di una missione profetica da Elia a Eliseo, dal maestro al discepolo. Quindi sia le vesti di Eliseo che il mantello di Elia esprimono qualcosa della missione e del potere della persona che li indossa. Possedere il mantello di Elia permette a Eliseo di partecipare alla sua forza. Va bene? Teniamo presente questi elementi, però come vedete non ci spiegano questo passo. Ci fanno avvicinare, ma ancora siamo lontani. Vediamo un altro riferimento biblico importante che ci aiuta ad avvicinarci un po' di più. La tunica di Giuseppe. Questo sembra più evidente. Giuseppe, la sua storia è raccontata nei capitoli 37-43, adesso non mi ricordo bene, scusate i numeri della Genesi, comunque è lunga, alla fine è l'ultima parte del libro della Genesi praticamente. E Giuseppe, lui che è stato venduto dai fratelli, poi arriva in Egitto, diventa sovrintendente del faraone, quindi poi salva i suoi fratelli dalla sacrestia, scusate, carestia, mamma mia signore, carestia. Allora Giuseppe in questo, cioè nel fatto che è venduto dai fratelli, in tutto quello che ha sofferto, nel fatto che poi ha salvato i suoi fratelli dalla carestia, è figura di Cristo. L'episodio della sua vita che riguarda la tunica dalle lunghe maniche, Genesi 37, versetto 3, datagli dal padre Giacobbe, ha una certa somiglianza con il nostro testo. Cioè, per il padre Giacobbe Giuseppe era il figlio prediletto e fece cucire per lui una tunica bellissima dalle lunghe maniche, che ha suscitato l'invidia poi dei suoi fratelli, tra l'altro. Nella storia di Giuseppe, attenzione, abbiamo tre elementi principali che avvicinano i due testi. Il primo, i fratelli di Giuseppe, quando per invidia lo aggrediscono con l'intenzione di ammazzarlo, siamo al versetto 24 del capitolo 37, lo spogliano della sua tunica, prima di metterlo in una cisterna vuota e venderlo poi ai Madianiti. Questa è la prima cosa, gliela tolgono. La seconda cosa, Ruben, non trovando nella cisterna Giuseppe, si straccia le vesti. Ruben è il primogenito. Siamo al versetto 29 del capitolo 37. Terzo elemento, quello importante, molto importante, è l'associazione del contesto, perché siamo sia nella storia di Giuseppe sia nella storia di Gesù nello stesso contesto della morte. Intanto perché pensano di uccidere Giuseppe, ma poi una volta che l'hanno venduto, quella tunica diventa segno della sua morte. Attenzione, questo è importantissimo. I suoi fratelli, infatti, intinta la tunica nel sangue di un capro, la mandarono al loro padre per simulare la morte del suo figlio prediletto. Infatti uccidono una bestia, poi col sangue di quella bestia sporcano la tunica e la presentano al padre dicendogli: questo è il sangue di Giuseppe. Giacobbe riconosce quindi dalla tunica, da quello che è stato fatto alla tunica, che Giuseppe è morto e si straccia le vesti in segno di lutto. Qui quindi, come nel testo precedente, la tunica di Giuseppe macchiata di sangue in qualche modo indica la persona che la indossava, suggerendo la sua morte. Anche in Elia c'è la stessa cosa, perché Eliseo può prendere il mantello perché Elia è morto. Quindi il fatto che lui indossi quel mantello è il segno che Elia è morto, è il segno della morte di Elia. Questi due testi sono associati da questo che è molto importante. Anche qui però non arriviamo al compimento del senso, cioè questi due testi ci fanno avvicinare nella loro simbologia e nei loro significati a quello che sta accadendo sotto la croce, ma ancora non ci siamo, cioè all'Antico Testamento manca ancora qualcosa, è solo ombra, gli manca il nuovo. Allora, riassumiamo. Benché i riferimenti biblici indichino una certa pista interpretativa nell'associazione del vestito con qualche aspetto fisico o spirituale della persona che la indossa, il senso della scena della spartizione delle vesti di Gesù rimane enigmatico se ci fermiamo qui. Per poterla comprendere appieno occorre altro. Dobbiamo considerare, cioè, il contesto più largo della scena, il suo legame con la scena precedente e il parallelismo con Giovanni 19, 31, 36, cioè il colpo di lancia, in cui gli stessi soldati romani compiono un gesto simile, ma questa volta sul corpo di Gesù e non sulle vesti. E dal corpo di Gesù usciranno divise il sangue e l'acqua. Anche lì si accennerà all'adempimento della scrittura. Entriamo dentro questa meraviglia. Allora, la spogliazione di Gesù. Perché si parla di questo. Lo crocifiggono, quindi gli tolgono le vesti. Una viene divisa, l'altra rimane intatta. Che cosa viene diviso? Che cosa rimane intatto? Questo dobbiamo capire. Allora, la lavanda dei piedi è il testo chiave per poter comprendere il significato di quello che accade qui. Il suo simbolismo, infatti, fa un chiaro riferimento all'ora della passione di Gesù e in particolare alla sua morte in croce. Perché cosa ci dice questo racconto della lavanda dei piedi? Siamo al capitolo 13 di Giovanni. Prima della festa di Pasqua, di nuovo l'accenno alla festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò eistelos fino alla fine. Quindi, chiaramente, quello che adesso avviene, il racconto della lavanda dei piedi, descrive simbolicamente che cosa significa li amò fino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, ta imatia, vesti esterne, e preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita. Quindi qua abbiamo il gesto del deporre le vesti esterne. Subito dopo, al versetto 12, quando dunque ebbe lavato loro i piedi, riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Un ultimo elemento, nel versetto 8, quando Pietro protesta: Signore, tu non mi laverai mai i piedi, Gesù gli risponde: se io non ti lavo i piedi, tu non avrai parte con me. Parte è meros. Di nuovo il termine l'abbiamo trovato al capitolo 19. Quindi occorre far parte di quello che Gesù sta facendo. È comunemente accettato che in Giovanni la lavanda di piedi sia un altro modo di raccontare, come sappiamo, l'istituzione dell'Eucarestia, perché non c'è in Giovanni. Giovanni ci racconta però questo gesto che richiama gli stessi elementi, perché questo dono, questa lavanda dei piedi, esprime il dono del corpo e del sangue di Gesù, cioè l'offerta della sua vita, esprime li amò sino alla fine, esprime questo. Il termine imation indica gli indumenti esteriori. Il gesto di deporre le vesti, attenzione, all'inizio e di riprenderle alla fine raffigura rispettivamente la morte fisica di Gesù, depone la sua vita, e la ripresa della vita nella resurrezione. Sono io che do la mia vita e io che la riprendo. Come la lavanda dei piedi anticipa la morte di Gesù nella chiave dell'offerta della sua vita per i propri amici, così anche la spartizione delle vesti di Gesù anticipa la sua morte fisica. È la simbologia, la liturgia della sua morte fisica, chiaramente poi riconoscibile nella divisione dell'acqua e del sangue che escono dal corpo morto, simbolo anch'essi del dono della sua vita. Vi ricordate quando abbiamo fatto la passione, sia in Marco che in Luca, no? Vi ho fatto notare del perché prima prende il corpo, prima prende il pane e dice questo è il mio corpo, e poi prende il vino e dice questo è il mio sangue. Perché? Perché divisi? Poteva prenderli insieme, perché è il segno della morte, cioè nella morte il sangue è separato dal corpo. La parola tunica, chiton, che nella scena sotto la croce rimane indivisa, appare solo qui, in Giovanni 19:23. Di questa tunica Giovanni scrive una cosa strana, che era cucita dall'alto, ecton anoten. Anoten l'abbiamo già trovato, tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. L'abbiamo trovato anche in Nicodemo, rinascere dall'alto, anoten. Anoten viene adoperato 5 volte nel 4° Vangelo di Giovanni, e 4 di queste hanno chiaramente un significato spirituale. Dall'alto, cioè vuol dire da Dio, chi non rinasce da Dio, il potere è dato da Dio. Ci domandiamo in modo pertinente allora se anche la quinta citazione, cioè questa, non assuma qui lo stesso senso spirituale, in particolare alludendo alla divinità di Gesù, cioè questa tunica è stata cucita intera dall'alto, da Dio. Mi viene in mente adesso Marco, quando dice che il velo del Tempio si squarciò dall'alto in basso, dall'alto si è squarciato, quindi è stato aperto da qualcuno che è dall'alto, non dal basso. La conservazione della tunica, quindi, che rimane indivisa e che anticipa la profezia per cui non gli saranno spezzate le ossa, quindi non gli vengono spezzate le ossa, quindi non vengono separate, però esce sangue e acqua. Anche lì c'è la stessa coppia, qualcosa che rimane intero e qualcosa che viene diviso. E qui ancora, qualcosa che rimane intero e qualcosa che rimane diviso. Può alludere, senz'altro, alla dignità divina che non può essere spezzata. Allude al suo essere una cosa sola con il Padre, una unità che non può essere lacerata. Io so benissimo che la tunica ha avuto tantissime interpretazioni nella Chiesa, che possiamo, nell'epoca patristica sicuramente, no? Che possiamo dividere in due, ce lo ricordiamo. Unica è la tunica, vengono le parole oggi, del sommo sacerdote, e l'altra è la tunica che è simbolo della unità della Chiesa indivisa a motivo della carità, che sono tutte cose che sanno benissimo, perché noi scrittura e tradizione vanno insieme, però queste due interpretazioni non sono pertinenti a Giovanni, cioè al contesto teologico nel quale si muove Giovanni, al modo del narrare il testo. Sono bellissime, assolutamente valide, assolutamente importanti, però non sono inerenti in modo preciso al contesto, sono simbologie che fioriscono altrove, ecco. Allora ricordiamoci che durante il processo davanti a Pilato, grande è stato il tentativo di separare Gesù da Dio, uomo e figlio di Dio, vi ricordate? Non possono stare insieme queste due cose. Qui invece viene testimoniata che questa tunica non può essere lacerata, cioè non può dissolversi nella scomposizione della morte. Questo legame di Gesù con il Padre rimane e porterà Gesù alla resurrezione, questo. Tra l'altro, anche nel Titulus, Gesù Nazoreo, è forte però questa cosa, adesso scusate, non mi fermo perché, che la morte non distrugge questo legame d'amore, questo legame vero, ontologico, tra Gesù e suo Padre. Non intacca questo rapporto, non intacca il fatto che Gesù è Dio. La morte non ha alcun potere su questo. Tra l'altro, anche nel Titulus, Gesù Nazoreo, re dei Giudei, vengono uniti due elementi opposti. Da un lato la sua provenienza da Nazareth, un'origine dal basso, Gesù Nazareno. Dall'altro però la sua identità dall'alto, egli è re del suo popolo. Sono due elementi anche qua messi insieme. Ma c'è un'altra particolarità che suona strana ed è commovente comunque. Nella prima parte noi abbiamo visto di questa sezione, no? Come Giovanni accentui la regalità di Gesù universale ed eterna, il Titulus, che rimane e che è universale in tre lingue. E come allo stesso tempo essa venga respinta, questa regalità, dai capi del popolo. Ma in questa seconda parte l'attenzione è posta sui soldati romani che prendono le vesti e la tunica di Gesù. I primi rifiutano la regalità, i secondi prendono le vesti e la tunica, con tutta la simbologia che abbiamo visto, il significato, non solo la simbologia, che esso comporta. Giovanni, solo Giovanni, e non gli altri, usa qui il verbo lambano. Il verbo lambano, tradotto comprendere, però ha una sfumatura, soprattutto in Giovanni, nel senso di accoglienza e di accettazione. Non di prendere con forza, di accogliere, di accettare. È possibile vedere, quindi, proprio a livello lessicografico, un'opposizione tra il rifiuto dei giudei e l'accoglienza, tra virgolette, dei soldati. Solo Giovanni, abbiamo visto, dà a questa scena un significato particolare, leggendola nell'adempimento della scrittura. Essa potrebbe quindi verosimilmente indicare il dono totale di se stesso che Gesù fa per coloro che lo vogliono accogliere. Eliseo, prendendo il mantello di Elia, prende tutta la sua forza, cioè quello che quel mantello significa e possiede. Giacobbe, prendendo la tunica insanguinata del figlio, accoglie la sua morte, ha gli effetti della sua morte, lì disastrosi. Qui i soldati accolgono, accettano la morte di Gesù, accettano la sua divinità. Non ci ricordiamo forse che in Marco chi è colui che per primo, il primo pagano che dice che Gesù è figlio di Dio? Il centurione sotto la croce. Quindi Giovanni qua ha un altro modo di raccontare quello che gli altri evangelisti non negano assolutamente, no? Ma vedete che percorso che abbiamo dovuto fare, bellissimo però, ecco. Va bene, ci fermiamo qui e riprendiamo domani. Grazie. Scusate le mie difficoltà di parola.